Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Per la prima volta Libano e Israele si siedono al tavolo dei negoziati, ma senza Hezbollah come interlocutore ogni accordo sarà difficile. Intanto Beirut e il sud del paese continuano ad essere presi di mira. Iran e Stati Uniti preparano i nuovi colloqui, ma con l'entrata in vigore del blocco statunitense dello stretto di Hormuz, la strategia di Trump è sempre meno chiara. Francia, il nuovo sindaco di Carcassonne, sta attuando alla lettera il suo programma di estrema destra. I giovani della città preparano la resistenza. Pechino e Madrid si avvicinano. Sanchez torna in Cina per la quarta volta in 4 anni, diventando il partner più affidabile della Cina nell'Unione Europea. Rubrica sportiva. Gli atleti russi e bielorussi potranno nuovamente rappresentare i propri paesi ai mondiali di nuoto. La decisione segna un cambio di passo e solleva interrogativi per le Olimpiadi 2028. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Per la prima volta da decenni, come sentivate nei titoli, Israele e Libano si parlano. È iniziato questo pomeriggio a Washington l'incontro tra i rappresentanti dei due paesi per un negoziato mediato dagli Stati Uniti. Colloqui chiesti dal Libano più volte sono incentrati sulla possibilità di raggiungere un accordo per fermare i bombardamenti israeliani e i combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, che però non partecipa alle trattative, anzi il gruppo libanese ha detto espressamente ai rappresentanti del governo libanese di non presentarsi a Washington per parlare con gli israeliani. Shawky Senussi ne ha parlato con Marco Magnano, giornalista esperto di Libano.
Se negoziati diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti significa un po' una rottura nella tradizione, se così vogliamo definirla, di due paesi che sono formalmente in guerra ormai da decenni, diciamo, dal contesto della guerra civile libanese, e che quindi non hanno un mutuo riconoscimento e non hanno relazioni diplomatiche dirette. Quindi questo è un passo estremamente interessante, che arriva però in un contesto di speranze molto limitate. Perché? Proviamo a mettere in fila qualche punto. Il primo è che non stiamo parlando di un incontro o di un dialogo alla pari, perché da un lato c'è il Libano, paese privo di contraerea, con un esercito molto debole, con una solidità politica tutta da vedere e che anzi sappiamo non esistere, e che quindi cerca in tutti i modi di mettere fine ai bombardamenti israeliani attraverso una soluzione diplomatica per la quale però ha poche carte da mettere sul tavolo. L'altro interlocutore è Israele, che continua a bombardare il sud del Libano mentre cerca di prendere il controllo in generale di tutte le aree a sud del fiume Litani, ma in particolare in questi giorni del villaggio di Beit Jbeil, che è un villaggio nel sud con un certo valore simbolico e politico, se vogliamo, anche perché è uno dei luoghi più preziosi simbolicamente per Hezbollah. Ecco, Hezbollah è naturalmente il terzo attore, che però non partecipa a questo dialogo. Hezbollah dice ogni interazione diplomatica non serve perché da un lato Israele vuole cancellare il sud del Libano e vuole annetterselo, ma anche perché significa legittimare un attore che Hezbollah e anche lo Stato libanese in realtà non riconosce come legittimo, e parliamo naturalmente di Israele. Questi un po' gli elementi sul campo. E poi abbiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che stanno mediando questo incontro anche alla luce del fatto che l'offensiva contro l'Iran non ha portato frutti politici sperati, frutti che potessero dare a Trump una vittoria e potessero quindi in qualche modo lanciarlo verso le elezioni di midterm come colui che mette fine a tutti i conflitti globali. Sappiamo benissimo che è una narrazione completamente deviata, ma in questo momento Trump ha di fatto creato un problema che prima non c'era, ovvero quello della crisi energetica globale. E quindi, spostandosi su un altro tavolo, con altri negoziatori, e quindi non in questo caso con J.D. Vance, Jared Kushner, ma invece in questo caso con il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, prova a cambiare un po' il corso della sua percezione nella regione. Chiaramente ci sono diversi problemi all'interno di questo dialogo. Quello che è stato detto dal presidente libanese Joseph Aoun è che, da un lato, ovviamente questo dialogo potrebbe essere l'inizio della fine delle sofferenze dei libanesi, ma ha anche detto qualcosa di importante, cioè noi possiamo fare un passo in avanti, ma bisogna che tutti facciano passi in avanti, ovvero è necessario che Israele rinunci alle sue pretese territoriali o di controllo sul sud del Libano. Ora, è abbastanza realistico che non si arrivi esattamente a una soluzione, cioè si può pensare che il Libano accetti di impegnarsi a disarmare Hezbollah, ma questo rimanga abbastanza lettera morta, e che quindi di fatto si guadagni un po' di tempo e quindi non si arrivi, magari si mette una pausa nei bombardamenti, soprattutto su Beirut, ma di fatto sia soltanto un brevissimo stop prima che Israele trovi un'altra scusa per poter proseguire quella che non è, e questo è importante ricordarlo a tutte le persone che ci ascoltano, non è una guerra contro Hezbollah, è una guerra di annientamento di un territorio, che è quello del sud del Libano. Finché tutto questo non verrà pesantemente sanzionato dalla comunità internazionale, Israele continuerà a farlo, e non mi sembra, a parte le parole un po' sparse di qualcuno, che ci sia davvero qualche interesse di mettere uno stop a Israele.
Intanto, mentre israeliani e libanesi si parlano, il Libano continua però ad essere colpito dalle bombe israeliane, i morti sono più di 2000 e la situazione umanitaria è sempre più complessa. A Beirut abbiamo raggiunto Giulia Agerosa della ONG CESVI.
La situazione, diciamo, è sempre piuttosto drammatica qua in Libano, nelle ultime ore appunto anche con le notizie dei negoziati che stanno avendo luogo a Washington. Nonostante ciò, i bombardamenti qui non si sono fermati, soprattutto la scorsa notte e tra domenica e lunedì ci sono stati diversi attacchi, soprattutto nel sud del paese, che hanno anche colpito del personale medico della Croce Rossa libanese, questo proprio sia domenica che lunedì. Adesso poi il bilancio aggiornato delle vittime ha superato le 2000 persone.
E per quanto riguarda la situazione degli sfollati?
Al momento ci sono stimati 1.200.000 sfollati, persone sfollate, principalmente dalle zone del sud e anche all'interno di alcune aree di Beirut che appunto sono state colpite. E alcune di queste sono accolte in quelli considerati shelter collettivi, che sono in gran parte le scuole pubbliche riconvertite in appunto rifugi, dove però sono accolte una minima parte alla fine degli sfollati, mentre molti, se non hanno trovato un diverso alloggio tramite parenti, tramite altri contatti e network personali, vivono per strada, e questa situazione, diciamo, è molto evidente anche nella città di Beirut.
Ecco, volevo proprio chiederti questo, cioè che momento è per la città da un punto di vista proprio della vita quotidiana?
Dipende sempre molto dalle zone appunto in cui si vive, che si frequenta. In generale, insomma, c'è comunque una situazione di tensione palpabile tra la gente, anche di rabbia, di dolore, insomma, e anche di molta incertezza su quello che potrà avvenire, soprattutto anche dopo questo appunto attacco pesante che è stato lanciato settimana scorsa. Chiaramente nei quartieri più colpiti ci sono situazioni in cui la gente, se non ha altro alloggio, non ha trovato o non riesce a stare in strada, chiaramente per le condizioni, per più giorni tenta di rientrare anche nei quartieri appunto che sono stati colpiti, proprio per vedere, insomma, cosa è rimasto e se hanno possibilità di rientrare. Quindi diciamo che è piuttosto tesa e anche sofferente, ecco, come situazione.
Dicevi appunto che la situazione degli sfollati che vivono per strada è visibile, ma nel senso che, cioè, cosa dobbiamo immaginarci, delle tende per strada?
Ci sono delle aree specifiche, insomma, dove la gente è andata a rifugiarsi per adesso, e essenzialmente sì, diciamo che anche il tipo di aiuto che è stato dato a queste persone, quello è appunto tende, materassini, materiale appunto impermeabile, soprattutto perché, nonostante in Libano di solito in questa stagione sia già bel tempo e già quasi estate, quest'anno è stato un po' crudele anche da quel punto di vista, nel senso che ci sono stati diverse settimane di pioggia, comunque di vento, anche temperature non proprio calde. In alcune aree, nella parte diciamo, che si affaccia sul mare di Beirut e in zone attorno a all'unico, diciamo, parco pubblico che c'è a Beirut, e queste sono le zone che principalmente vedono le persone accampate per strada.
A livello proprio di morale, diciamo, della popolazione, anche in base a quello, le persone con cui parli tu, ti rapporti tu quotidianamente, che sensazioni hai?
C'è in generale molta stanchezza nel vedere perpetuata questa situazione che non vede una via d'uscita, se non una via d'uscita che va un po' verso il peggio, o dove ci si sente anche un po', diciamo, abbandonati o in qualche modo appunto sacrificabili. Al tempo stesso però c'è stata anche a livello di organizzazioni comunitaria, di anche di piccole associazioni di quartiere eccetera, che si sono attivate immediatamente, che sono ancora attive. Sono anche dei gruppi di supporto che già avevano delle attività, anche semplicemente dei centri che sono stati riconvertiti a cucine comunitarie, o degli stessi bar e caffè di Beirut che prima appunto erano solamente questo, che in realtà adesso se magari di sera tengono aperti in quanto caffè, in quanto bar, durante il giorno hanno messo a disposizione il loro spazio per ricevere donazioni varie private delle persone, con del personale volontario chiaramente, che poi durante la sera prende e va a portare questi beni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
L'altro fronte di crisi nel Medio Oriente è ovviamente l'Iran. Oggi in un'intervista al New York Post Donald Trump ha detto che i colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni e che l'amministrazione starebbe pensando ad un luogo diverso da Islamabad in Pakistan per il prossimo round. Intanto continua a essere in vigore il blocco statunitense dello stretto di Hormuz. Da ieri il comando centrale americano ha detto poco fa che 6 navi mercantili hanno invertito la rotta e fatto ritorno ai porti iraniani dopo essersi imbattute nel blocco. Secondo altre fonti però alcune navi sarebbero passate nelle scorse ore. Non è chiaro come stia pensando di muoversi il presidente statunitense. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, qual è a questo punto la strategia di Trump, se ce n'è una?
Ma allora, Martina, hai citato Hormuz, partirei proprio da Hormuz. Il blocco dello stretto da parte americana fa parte, diciamo, di un complesso di questioni più generali che appunto Trump con molte difficoltà si trova ad affrontare. Allora, l'obiettivo dell'amministrazione americana con il blocco di Hormuz è isolare l'Iran dal commercio globale, quindi privando l'Iran di importazioni essenziali, quindi dalle entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio, che sono appunto fondamentali per far sopravvivere il paese in un momento così drammatico. Quindi l'amministrazione, diciamo, ha recentemente utilizzato tattiche simili contro il Venezuela e contro Cuba. È però evidente che questo blocco particolare comporta alla fine rischi significativi, non solo per l'Iran, ma anche per gli approvvigionamenti globali, per l'economia globale e quindi anche per gli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti, è vero, non dipendono direttamente dal petrolio che passa per lo stretto, ma le imprese e i consumatori americani non sono esenti dall'aumento dei prezzi che a livello globale questa crisi sta producendo. Quindi direi che la prima scommessa di Trump e dell'amministrazione americana è sperare che l'Iran, di fronte al crollo delle entrate derivanti appunto da questo blocco, si arrenda prima che il rialzo dei prezzi colpisca in modo devastante l'economia e i consumatori americani. Ci sono poi legate a Hormuz altre 2 questioni. Anzitutto il tema dell'arricchimento dell'uranio da parte iraniana, cioè gli Stati Uniti in queste ore propongono una sospensione di 20 anni di tutte le attività di arricchimento da parte di Teheran. L'Iran però rilancia con la proposta di sospendere le attività nucleari per un periodo massimo di 5 anni, quindi 20 anni proposta americana, 5 anni contro proposta iraniana, cosa che però gli americani avevano già escluso e che aveva portato alla guerra, aveva portato, diciamo, Trump a decidere per la guerra. E infine, terzo punto, c'è la questione degli attacchi israeliani in Libano, che rappresentano un problema enorme per Washington, perché si frappongono ad uno sviluppo più plausibile, più possibile, diciamo così, dei negoziati. Di qui appunto l'incontro di Washington tra emissari libanesi e israeliani mediato dagli americani. Appunto, ecco, ognuna di queste tre questioni deve trovare una possibile soluzione, senza la quale appunto il futuro appare incerto e una ripresa della guerra probabile. Martina.
Grazie Roberto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Intanto, mentre insomma la politica estera di Trump continua a mettere in subbuglio il mondo intero, Madrid si avvicina a Pechino. Oggi Sanchez ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino, per l'appunto tornando in Cina per la quarta volta in 4 anni, diventando il partner più affidabile della Cina nell'Unione Europea. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Ormai i viaggi di Pedro Sanchez in Cina sono diventati un appuntamento fisso. Il premier spagnolo ha viaggiato a Pechino 4 volte in 4 anni, più di ogni altro leader europeo, anche più di Macron, il più longevo tra i leader dell'Unione Europea. C'era già stato Sanchez in Cina l'anno scorso, pochi giorni dopo l'annuncio dei dazi di Trump. Portò a casa la disponibilità di Xi Jinping a chiudere un accordo con l'UE sulle auto elettriche, accordo poi raggiunto a principio del 2026. La strategia di Sanchez è quella di rappresentare l'alternativa in un'Unione Europea sempre più sbilanciata a destra, e il filo diretto con Xi Jinping è parte di questa strategia. Su questo Sanchez è isolato, come lo è stato finora, nei suoi no a Trump e all'aumento delle spese militari. Anche se dopo il suo viaggio dell'aprile scorso sono arrivati a Pechino Macron, Starmer e von der Leyen nel giro di pochi mesi, Sanchez rimane comunque il leader europeo con maggior sintonia con il presidente cinese. E così lo riconoscono anche i giornali di Pechino. Nello specchio spagnolo, Europa e Cina si ritrovano di nuovo, scrive il Global Times. Mentre alcuni paesi europei oscillano tra de-risking e cooperazione, la Spagna dimostra una lungimiranza, titola il quotidiano del Popolo. Per Madrid la Cina è una potenza stabilizzatrice, una sostenitrice del multilateralismo di fronte alla rottura dell'ordine internazionale di Trump. Sanchez ha chiesto a Xi di fare di più per la pace in Iran, in Ucraina e a Gaza. Un messaggio che non è casuale. Mentre Sanchez saliva sull'aereo per tornare a Madrid, a Pechino arrivava Bin al-Sayed, il principe degli Emirati Arabi, e cioè il leader del paese più ostile all'Iran. E poi c'è stata, e come no, l'economia, non solo perché la Spagna ha un enorme deficit commerciale con la Cina, che nel 2025 ha superato i 42 milioni di euro, ma anche perché l'Europa dovrà affrontare un 2027 difficile, e per questo ha chiesto alla Cina di aprirsi maggiormente al mercato europeo ed evitare misure protezionistiche. La Spagna vuole attirare investimenti cinesi soprattutto nel settore tecnologico, sfruttando il basso costo dell'energia garantito dalle rinnovabili rispetto agli altri paesi europei.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Me la arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró, me quitaron. En el
Adesso andiamo in Francia, nello specifico andiamo a Carcassonne, dove il nuovo sindaco in poco tempo, da poco più di un mese, sindaco del Rassemblement National, sta attuando alla lettera il suo programma di estrema destra, ma i giovani della città non ci stanno e si preparano alla resistenza. Sentiamo Veronica Gennari.
Qual è secondo voi la soluzione per togliere le persone dalla strada? Persone senza tetto, che non riescono ad arrivare a fine mese e che sono obbligate a fare le elemosine in città? Basta rendere la pratica illegale con un decreto anti-mendicité, che potremmo tradurre con decreto anti-accattonaggio. O almeno questa è stata la soluzione del nuovo sindaco di Carcassonne, Christophe Barthès, che ha così vietato l'accesso al centro città a tutte le persone che chiedono l'elemosina. Situata a meno di 100 km a sud-est di Tolosa, Carcassonne è una cittadina di circa 46.000 persone che alle scorse elezioni municipali è passata all'estrema destra. Il candidato del Rassemblement National ha infatti preso lo scorso marzo il posto dell'ex sindaco Gérard Lara della coalizione di destra. Pulire davanti alle porte dei nostri concittadini sia in senso letterale che figurato. Questa era la promessa di Barthès, che appena eletto ha da subito messo in atto un forte programma di estrema destra. Sul programma elettorale della sua lista Demain Carcassonne, letteralmente Domani Carcassonne, il sindaco Barthès mette in primo piano la sicurezza, come nella maggior parte dei programmi del partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella. A questa si aggiungono altre priorità tipiche del partito, come il patriottismo, le questioni militari e la protezione del patrimonio della città. Delle promesse che, insieme ad una giurata lotta contro la disoccupazione, risuonano bene a Carcassonne, una città in cui la popolazione è, secondo i dati dell'INSEE, stabile dal 2016, ma in cui il numero degli over 60 è in costante aumento. Bisogna sottolineare anche che la regione di Carcassonne, l'Aude, è il terzo dipartimento della Francia metropolitana con il più alto tasso di povertà, circa il 21%, che nella città raggiunge il 25%. Il 40% dei cittadini che hanno votato per il sindaco spiegano a diversi media francesi che sperano che Barthès dia nuova vita al centro della città e alla sua economia. Barthès porta la fascia tricolore da meno di un mese, ma le critiche e polemiche sul suo conto si stanno moltiplicando. Dopo le polemiche che ha sollevato il suo decreto anti-accattonaggio, il neo sindaco è stato al centro dei media anche per aver tolto la bandiera europea dalla facciata del municipio. E recentemente per essersi infiltrato in un gruppo di liceali della città che stavano organizzando delle azioni di protesta. Alcuni liceali degli istituti Paul Sabatier e Jules Fil hanno infatti creato a fine marzo un gruppo per sostenere lo sciopero nazionale intersindacale e protestare contro l'ascesa dell'estrema destra. I ragazzi hanno quindi creato un gruppo di discussione su Instagram per organizzarsi in anticipo. È proprio in questo gruppo che si è infiltrato il neo sindaco Barthès, che ha postato il seguente messaggio. Buongiorno, abbiamo raccolto i nomi utenti di tutti i membri del gruppo e qualora non venisse presentata alcuna richiesta di autorizzazione alla prefettura o dovessero verificarsi atti di vandalismo, ne abbiamo già informato la polizia. Buona giornata. Il neo sindaco ha negato di essere all'origine di quel messaggio, nonostante una professoressa del liceo Jules Fil abbia confermato al quotidiano Libération che cliccando sul suo nome utente Instagram rinviasse proprio al profilo del sindaco. Qualche giorno dopo, nonostante le presunte minacce di Barthès, circa 200 studenti di Carcassonne hanno tenuto diverse azioni di protesta, attraversando la città in direzione del municipio. Davanti alle polemiche e all'insediarsi del neo sindaco, i giovani di Carcassonne sembrano creare un vero e proprio fronte di resistenza, concretizzatosi nella creazione del collettivo Nu Carcassonne. Riunito sotto lo slogan «La violenza e la divisione non hanno mai costruito una città», in tre giorni il gruppo contava già 400 giovani aderenti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
What a race there for Kolesnikov. Negli ultimi mondiali di nuoto a Singapore, l'atleta russo Kliment Kolesnikov aveva vinto il titolo maschile dei 50 metri dorso e battuto il record della competizione. Era in gara come atleta individuale neutrale, senza divisa del suo paese, né bandiera né inno nazionale. Tutto questo ora è però destinato a cambiare. Lunedì 13 aprile, la World Aquatics, la Federazione Internazionale degli Sport Acquatici, ha deciso di permettere di nuovo ad atleti russi e bielorussi di rappresentare i propri paesi nelle gare di nuoto e pallanuoto. Dal 2023 per loro c'erano verifiche stringenti, fatte anche di colloqui per accertare l'assenza di forme di sostegno all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Da adesso basterà superare 4 controlli antidoping consecutivi, echi della lotta al doping di Stato russo, e avere l'approvazione dell'Aquatics Integrity Unit, l'organo di controllo degli sport acquatici, perché atleti e atlete di Russia e Bielorussia, dopo anni, possano tornare a gareggiare a pieno titolo. L'obiettivo, ha spiegato il presidente della Federazione Mondiale Hussein Al-Musallam, è garantire che piscine e acque libere rimangano luoghi in cui atleti di tutte le nazioni possano riunirsi in competizioni pacifiche. Parole che hanno suscitato reazioni immediate dall'Ucraina, non solo da politici o rappresentanti di istituzioni sportive, ma anche da atleti. Vladislav Yeraskevich, l'atleta ucraino di skeleton squalificato durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove aveva indossato un casco con le foto di colleghi e colleghe uccise dalla Russia negli ultimi anni, ha detto al quotidiano britannico Guardian: «La World Aquatics sostiene di poter tenere il conflitto lontano dalle piscine e dai luoghi di competizione, ma ovviamente questo non vale per gli impianti sportivi ucraini costantemente colpiti dai missili russi. Non vale per gli atleti ucraini che muoiono nella guerra scatenata dalla Russia. È inaccettabile e vergognoso», ha concluso Yeraskevich. Dopo il ritorno e le polemiche viste ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina, la possibilità di riammettere Russia e Bielorussia ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è la questione principale su cui il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, non ha ancora fatto chiarezza.
For the Russian Olympic Committee, the October 2023 decision still stands. As you know,
Nelle sue ultime dichiarazioni sulla questione, la presidente del CIO, Kirsty Coventry, aveva detto che le decisioni prese a ottobre 2023 restano valide. Il riferimento era però ai giochi di Milano Cortina, ora terminati. Guardando al futuro, sono molti i segnali che vanno nella direzione di una completa riammissione di Russia e Bielorussia. Rendere le competizioni sportive un terreno neutrale è la formula più ripetuta da chi guida le federazioni internazionali, un obiettivo che in un mondo diviso dalle guerre, per lo sport, più che a un traguardo, somiglia a una resa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.